Davide Giacalone con la rassegna stampa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Prima pagina della Repubblica, Davide, andiamo in edicola insieme a te come ogni giorno. Missili sull'ONU anche questa mattina. L'apertura purtroppo è dedicata a quanto sta accadendo in Ucraina. Il piano di Putin, scrive la Repubblica, sarebbe di smembrare il paese e di costituire tanti stati filorussi. Perché missili sull'ONU? Perché ieri Kiev, la capitale dell'Ucraina, è stata attaccata ancora una volta, però durante la visita del segretario generale dell'ONU Guterres. È stata colpita la zona abitata vicino all'ambasciata britannica ed è stata tra l'altro bombardata anche Odessa sul Mar Nero. La contraerea però ha sventato la minaccia.
Allora, tre cose. Uno, il segretario generale delle Nazioni Unite, tante anime belle domandano: ah, dove sono le Nazioni Unite? Cosa fanno le Nazioni Unite? Ecco, le Nazioni Unite sono sotto le bombe di Putin, perché il segretario generale è andato prima a Mosca, tra l'altro con le critiche ucraine che dicevano vieni qui prima a renderti conto della situazione. Lui ha scelto di andare prima a Mosca, ha dialogato senza concludere assolutamente nulla, perché il Putin non è disposto a negoziare niente. Il negoziato non c'è perché Putin non lo vuole, e dopodiché è andato in Ucraina, perché uno che fa il negoziatore incontra le parti, no? Ecco, mentre era in Ucraina, mentre era a Kiev, lo hanno bombardato. Questo per chiarire la disposizione d'animo dei russi al negoziato: bombardano il negoziatore. Punto numero due. Quello che hanno in mente i russi è una farsa che consiste in questo: io bombardo le regioni, le rado al suolo, faccio scappare la popolazione, a quel punto si fa un referendum, chi vota come dico io va bene, chi non vota come dico io passa i guai. Questa roba, questa imitazione sconcia della libertà e della democrazia non ha senso. La democrazia non è votare, è votare in una condizione di diritto e di libertà, dove non c'è. Quindi quei referendum, lo diciamo subito, sono delle farze, come altri che hanno fatto in passato, sono delle farze, quindi abbiamo risolto la questione all'inizio. Del resto, dici che sono delle farze perché temete il giudizio dell'opinione pubblica, che invece è con i russi. Non c'è un'anima in strada a festeggiarli. Non c'è uno, cioè né russofoni, gente russa, non li vuole nessuno. Terzo elemento, occhio, perché questa idea di dividere la Ucraina in tanti statarelli, riconquistando una storia sì e no medievale, però voglio dire, anche l'imitazione in tutta questa faccenda, le citazioni storiche fatte dal Cremlino e da Putin non è che lasciano a desiderare, lasciano a delirare, nel senso che se si torna a quel passato lì con tanti statarelli ucraini e non erano mica sotto l'influenza della Russia, anzi, se la mettiamo su questo piano, era la Russia a essere sotto l'influenza di Kiev, per il semplice motivo che Rus stava a Kiev, mica stava a Mosca. Quindi voglio dire, la storia è una cosa molto interessante, che molto spesso spiega anche parti consistenti del presente, però occorrono due condizioni: la prima è studiarla e la seconda non truccarla.
Continuiamo a parlare di guerra, ci spostiamo, come già detto, sul versante energetico, lo facciamo andando nelle pagine interne della Repubblica. Apre così: Bruxelles avvisa le aziende, non aprite conti rubli per pagare il gas di Putin, ma le società clienti di Gazprom rimangono in attesa di una decisione ufficiale della Commissione. Il cancelliere Scholz però mette in guardia gli alleati: bisogna prepararsi allo stop del metano russo.
Allora, come questo titolo recita, in realtà c'è anche una contraddizione interna al titolo, che dice: Bruxelles ha detto, ma gli altri aspettano che lo dica. Sì, perché non c'è ancora una posizione. È essenziale che non ci siano divisioni in Europa e nell'Occidente in generale. Ora, il tema qual è? Se addirittura il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, che è il paese più inguaiato, nel senso più dipendente, i secondi siamo noi, quindi non è... Dal gas russo, dice bisogna prepararsi allo stop del metano russo, vuol dire che la situazione è molto grave. Circa la questione rubli-euro, abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non vorrei ripetermi all'infinito come funziona. In realtà si tratta di un'ipocrisia, nel senso che quando io pago in euro e continuerò a pagare solo ed esclusivamente in euro, una volta che i denari arrivano dall'altra parte c'è una legge russa che li trasforma in rubli, però lo fanno, i soldi sono tuoi, ci fai quello che ti pare. Se io dall'altra parte metto un conto sempre a me intestato anche in rubli e li passo dal conto in euro al conto in rubli, non cambia niente dal punto di vista L'ipocrisia starebbe nel considerare la transazione conclusa al momento del trasferimento degli euro, quindi ti ho pagato in euro, o al momento della trasformazione in rubli, quindi ti ho pagato in rubli, ma stiamo parlando di un'ipocrisia. La sostanza, ce ne siamo resi conto tutti molto bene, e che è la ragione per cui la Russia sarà in bancarotta per i prossimi lustri. Putin sta condannando la Russia alla miseria pluridecennale, e che nessuno dovrà mai più dipendere dal gas russo. Ci vuole un po' più di tempo, ci costerà, ma sicuramente ci arriveremo.
Affari e soldi che transitano tra la Russia e soprattutto l'Italia. Siamo a pagina 9 della Repubblica. Gli italiani in affari a Mosca. Siamo qui per non fallire. Molti espositori del Made in Italy alla fiera del calzaturiero. Abbiamo investito. Cosa succede? Che a Mosca in questi giorni si tiene questa fiera dedicata al pellame, al cuoio e alle calzature. Di norma partecipavano 150 espositori. Quest'anno sono una cinquantina e sono quasi tutti italiani. Perché?
Allora, perché c'è un embargo, perché non si può fare, perché queste cose non andranno avanti. Ovviamente le aziende italiane che hanno investito sul mercato russo non hanno nessuna responsabilità, nessuno di noi si è chiamato questa guerra, l'ha decisa Putin per i fatti suoi, esclusivamente lui è il responsabile. Chiunque faccia traffico nel senso che commerci a livello internazionale sa che esistono forme di assicurazione. Questa situazione è molto particolare, quindi io credo che è giustificato anche un intervento protettivo nei limiti del ragionevole e del possibile del governo. Detto tutto ciò, ragazzi, però non è che il mercato funziona così, non è che quando io intraprendo rischio e con coraggio sfondo e guadagno, i soldi sono miei, e quando però faccio le stesse cose ma le cose vanno male me li dovete dare voi, perché questo non è il mercato, questo è l'assistenzialismo, che anziché fatto di reddito di cittadinanza diventa l'utile di cittadinanza, e non funziona così il mercato. Naturalmente, ripeto, quegli imprenditori italiani non hanno nessuna, come francesi, tedeschi e quant'altro, non hanno nessuna responsabilità, ma che la Russia fosse un rischio di mercato superiore alla Francia o al Belgio ci arrivava pure Pierino in terza elementare, e quindi doveva essere consapevolezza di tutti.
Un caso di cronaca che arriva da Treviglio, siamo nella Bergamasca, pagina 23 del Corriere della Sera, c'è un richiamo anche in prima pagina: spara e uccide il vicino e poi ferisce la moglie, un video shock ripreso dal balcone di una donna a 71 anni con in braccio una pistola, usava l'arma al poligono di tiro e poi c'era il cadavere dell'uomo steso a terra nel cortile.
Eh già, allora siamo così, guardando dalla parte dell'Ucraina, ma prima di quella, dell'inizio di quell'invasione erano già in corso 58 guerre, diciamo tra virgolette, locali, sappiamo che non si può espellere il male dalla storia, e vedendo casi di questo tipo sappiamo che non si può escludere la follia, la cattiveria dalla cronaca. E però si può fare qualche cosa, perché se leggete con attenzione cosa è successo che questa signora, che adesso si meriterà la galera a vita, è già stata denunciata, che aveva già aggredito con un bastone, che nessuno si era filato alla denuncia, che nessuno si era filato il rapporto dei carabinieri, poi pare che fosse incompleto, questo francamente non ve lo so dire, ma in ogni caso era stato, diciamo, che erano stati chiamati i carabinieri, e nessuno le aveva tolto il porto d'armi, perché quell'arma ce l'aveva legittimamente. Ora, una che viene denunciata perché prende a bastonate qualcun altro e con tutto quello che consegue, prima cosa, ma proprio diciamo banale, gli togli l'arma, da una volta appurato che ha un'arma regolarmente per uso sportivo. Detto questo, per ricordare che la giustizia che non funziona talora uccide.
Davide, cambiamo argomento, restiamo nel nostro paese, parliamo però di un altro caso, di un qualcosa che è avvenuto in un supermercato nel Pescarese. La direttrice si mette alla ricerca, a caccia proprio della dipendente che ha lasciato un assorbente fuori dal cestino. Di questo caso se ne parla su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani. Ci soffermiamo però in questo caso sulla prima della Stampa. Ti cito il titolo: giù le mutande, via la direttrice. A te il commento.
Sì, l'hanno mandata via. In realtà la direttrice, la signora, ha dato fuori di matto, cioè ha perso, diciamo, il senso della misura, appunto, dicendo: ditemi chi è stato. se no vi calate le mutande tutti quanti, così lo scopriamo facilmente. Questo è assolutamente intollerabile, insensato. Però in partenza c'aveva ragione, cioè ci stava cercando di tenere pulito il bagno del supermercato. Non lo so quanto un comportamento di questo tipo, che non è il comportamento dell'azienda, ripeto, è una persona che ha dato fuori di testa, offendendo, probabilmente oltraggiando, ma non facendo del male particolarmente a nessuno. Non so quanto questo per puro spettacolo possa essere sparato su tutti i giornali con tanto di identità della persona, perché non c'è proporzione tra l'errore grave commesso e però la penalità che ti voglio vedere, a parte il licenziamento, a liberarti da una storia di questo tipo.
Tant'è che la nota catena di supermercati ha annunciato che ritirerà il marchio da quel punto vendita, quindi la cosa sta diventando grande. Vorrei capire, Davide, perché queste notizie capitano sempre a me, però io te la leggo così com'è. Siamo sul Corriere della Sera. In Inghilterra, guarda filmati porno a Westminster, bufera sul deputato, imbarazzo dei conservatori, Johnson dice inaccettabile. Negli ultimi mesi ci stiamo accorgendo che quel posto lì è estremamente divertente, fanno i festini, questo che durante le riunioni guarda il porno sul telefonino.
Non solo, ma si hanno anche sollevato il caso della vicepresidente dei laburisti, che è una signora appunto, la vicepresidente, che accavallando le gambe in prima fila, quindi da quando parla Boris Johnson, dice lo fa per distrarlo, che uno dice ma sta in condizioni, diciamo così, di concentrazione piuttosto precarie il primo ministro, se si distrae solo perché uno accavalla le gambe, saranno, diciamo così, sicuramente delle fuoriserie. Ora il punto però è questo, che questa cosa del filmato viene diffusa dicendo stava guardando un film porno questo parlamentare conservatore. Io credo che ciascuno di noi guarda quello che gli pare, ivi compresi i film porno. Il punto qual è che non li guardi mentre sei sui banchi del Parlamento, ma non li guardi nemmeno se sei a pronto soccorso e fai il medico o l'infermiere, non li guardi se sei all'anagrafe e ti trovi delle persone, dei cittadini davanti a servire, e così via nelle funzioni. Cioè questa cosa che mentre gli altri parlano ciascuno di noi può col telefonino fare quello che gli pare è di una fastidiosità e di una maleducazione senza fine. Poi in quel caso sei pure pagato per starci, quindi questo secondo me è lo scandalo. Il fatto che fosse inoltre anche un film porno probabilmente rende meglio l'idea di quanto dovesse essere avvincente la discussione in quel momento in corso.
Cioè, quindi tu dici in ogni caso non avrebbe fatto differenza manco se fosse stato il finale di stagione del Trono di Spade.
Assolutamente nessuna differenza, perché non gliene fregava niente del dibattito a Westminster.
Un documentario sui 90 anni.
Alberto Angela.
Quello che è uguale.
Allora abbiamo ancora qualche secondo per leggere la prima pagina del giornale. Si parla ancora di guerra in Ucraina, l'escalation finale, dice il giornale, l'ora delle armi segrete, Biden chiede altri 33 miliardi per Kiev, dice siamo pronti a tutto, Putin non vincerà. 7:29 della mattina, Davide, finisce qui la nostra rassegna stampa, l'appuntamento si rinnova domani mattina alle 7:10, intanto buona giornata.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Che la scossa sia con voi e con Francesco Del Zio, buongiorno!
Buongiorno Barbara, che bello sentirvi anche da lontano, wow!
Allora Francesco, questa mattina parliamo della scossa del Digital Service Act, ovvero le nuove regole europee che ci tuteleranno contro fake news, pubblicità digitale e altri rischi di abuso da parte dei famosissimi o famigerati, in questo caso giganti del web e dei social. Perché una novità e perché ne stiamo parlando da tanto tempo? Cioè perché quella di oggi dovrebbe essere quella di cui parliamo una novità?
Perché finalmente è stato trovato l'accordo in sede di Commissione europea per regolamentare il mondo digitale, il mondo nel quale tutti noi viviamo, e quindi per imporre delle regole molto più stringenti, oggi di fatto non ce n'erano, a Facebook, a Google, ad Amazon, ad Apple, di questo stiamo parlando. Che cosa prevede in realtà il Digital Service Act? Ricordiamo che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024. Prevede, per esempio, che i gestori dei social siano obbligati a rimuovere le fake news. Da questo punto di vista è un provvedimento storico, perché elimina il principio della neutralità dei social rispetto ai contenuti. Fino ad oggi avevano un atteggiamento un po' alla Ponzio Pilato, no? Per cui evitavano di intervenire anche quando c'erano dei contenuti evidentemente tali da dover essere rimossi. Quindi rimozione delle fake news, divieto di inseguire con la pubblicità digitale i minori, altro provvedimento molto importante, e le persone più fragili. Obbligo di rimuovere prodotti e servizi contraffatti e quindi illeciti dalle promozioni, dalle pubblicità, dalle stesse piattaforme social. Quindi è un provvedimento importante che contempera finalmente le esigenze e i diritti di noi utenti con quelle delle big tech.
Ecco, appunto, è un provvedimento importante a tal punto che è stato definito dallo stesso Presidente della Commissione europea un accordo storico. È così effettivamente?
Allora la Commissione europea, la Presidente Ursula von der Leyen, anche il Commissario Gentiloni hanno usato oggettivamente dei toni trionfalistici. Toni trionfalistici vanno accantonati, però diciamo che finalmente si è trovato un equilibrio tra la libertà d'espressione, che deve essere garantita sempre anche sui social, e la tutela di tutti gli utenti che li utilizzano, a partire appunto dai minori e dalle persone più fragili. Ecco, direi che i consumatori di mondo digitale, ovvero di fatto tutti noi, finalmente riceveranno dal 1 gennaio 2024 online le stesse tutele che ricevono nel mondo fisico. Questa mi sembra la conquista fondamentale.
Quindi questa cosa entrerà in vigore il 1 gennaio del 24.
Esatto, corretto. Okay. C'è bisogno ancora di due passaggi formali di approvazione da parte di Parlamento e Consiglio europeo, ma le norme sono finalmente definite.
Ok, quindi ancora per un anno e mezzo, perché ti spiego, Francesco, cosa succede a me. Che se io parlo vicino al mio cellulare e dico delle cose, Luigi già ride perché lo sa, e dico, non lo so, oggi vado a cercare un costume da bagno perché devo andare in piscina, pam, improvvisamente sul mio cellulare, sui miei social, arrivano tutte le pubblicità di costumi da bagno. Non so se allora succede anche a te, se tu sei più accorto, sì, ma in ogni caso a mettere le protezioni, ma in ogni caso questa cosa finisce?
Al di là del fatto che è bello che tu vada al mare, ce lo auguriamo tutti dopo una stagione di stress con RTL, ma al di là di questo, in realtà no, tutto questo non finirà, no, perché tu non sei un minore, evidentemente, okay, e non sei una persona fragile, beh, credo. E quindi non merita.
Emotivamente sì, male. Francesco, emotivamente sì, un po' sì.
No, da questo punto di vista non cambierà, però spiegavo appunto prima che sulle persone minori e persone fragili cambia del tutto, nel senso che non saranno più inseguibili da questo tipo di pubblicità, e più in generale sarà possibile per tutti gli utenti difendersi, per cui se un utente non vorrà essere inseguito persino dalle pubblicità dei costumi da bagno, domani, dal 1 gennaio 2024, potrà evitarlo.
Prima di salutarci, Francesco, una provocazione. Allora, a chi risponde, leggendo di questi provvedimenti, che ci sono giganti, l'abbiamo detto, del web, non solo i social, anche le grandi aziende, e poi c'è il Parlamento europeo che insegue 10 anni in ritardo con le sue norme che poi non serviranno a niente, non rispetterà nessuno e che non faranno la differenza. Ti chiedo una risposta in 60 secondi.
Guarda Luigi, su questo dobbiamo essere molto netti. No, non è così. L'Unione Europea è all'avanguardia, sarà con questo provvedimento all'avanguardia nel mondo da questo punto di vista. Vi risulta che Stati Uniti, Cina, India o qualsiasi altra potenza al mondo abbiano varato finora norme di questo tipo? Rispondo io alla domanda retorica. Assolutamente no. Quindi è da apprezzare invece che la Commissione, il Parlamento e il Consiglio europeo, che sono spesso accusati di essere vittime del lobbying a livello europeo, invece abbiano avuto la forza di varare un provvedimento di questo tipo.
Interessante, insomma, staremo a vedere quanti e quali effetti avrà la norma in questo senso. Noi abbiamo detto in una battuta ciò che fanno i nostri cellulari a proposito di...
Il mio soprattutto, perché i poteri forti mi spiano.
Va bene, però effettivamente sono cose che toccano tutti noi ogni giorno, sì. non è una banalità dirlo. Francesco, la scossa torna venerdì prossimo, intanto buona settimana.
Grazie a voi e buona scossa a tutti. Ciao.
Grazie. Come ogni venerdì torna Roberto Arditti. Come stai Roberto? Buongiorno.
Eccoci qua, buongiorno, buon venerdì a tutti.
Eccoci. Roberto, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Negli ultimi, ma le ultime settimane, più che mesi, Si è tornati a parlare di lavoro. È partito prima, diciamo così, l'allarme, la denuncia dello chef Borghese: offro lavoro ma nessuno si presenta, nessuno voglia di faticare. Adesso arriva anche questa notizia da Pordenone: centinaia di posti di lavoro che nessuno vuole, si lamentano dei turni e degli orari. Siamo diventati davvero ciusi, come ci dicevano, cioè schizzinosi, oppure c'è qualcosa nel meccanismo del lavoro che non si adatta più alle nostre esigenze di vita?
Ma io direi, per fare questo ragionamento cominciamo con i dati, così capiamo bene di che cosa stiamo parlando. Allora, i dati riguardano la regione Friuli, che in questi giorni ha fatto proprio un esame della situazione. Regione Friuli, che è una regione forte economicamente, con una struttura anche industriale importante e anche una struttura turistica importante, ci arriveremo tra un momento. Allora, intanto i numeri dicono che nel primo trimestre di quest'anno, 2022, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, e sono molto serie, penso all'aumento della bolletta dell'energia, tanto per fare un esempio, in Friuli Venezia Giulia si sono fatte più assunzioni che nello stesso periodo del 2019, cioè l'ultimo anno prima della pandemia. Quindi c'è un buon dato generale. Dopodiché, sia le agenzie interinali che le associazioni industriali locali segnalano che ci sono centinaia di posti di lavoro nel mondo dell'industria e dei servizi disponibili che nessuno vuole, o meglio non si riesce a fare fronte a una domanda crescente, domanda di persone per lavorare. Questa situazione viene segnalata in particolare per quelle attività che hanno turni un po' scomodi, in alcuni casi anche turni notturni, che in alcune produzioni sono necessari perché spesso gli impianti non si fermano mai. E questo è un fenomeno che si sta allargando anche ad altri settori. Sempre in Friuli Venezia Giulia è di queste ore una comunicazione degli operatori del turismo che dicono mancano 3.000 persone almeno per la sola stagione sulla parte più turistica, quindi verso il mare della regione. Allora, questi sono i dati sui quali possiamo fare molti ragionamenti, ma ce lo dobbiamo ricordare quando poi, che questa è la situazione, quando poi facciamo grandi discorsi sulla mancanza di lavoro. Allo stato attuale in Italia è verosimile dire, questo riguarda il Friuli, ma riguarda molti altri pezzi del nostro paese, che in realtà ci sono posti di lavoro disponibili in numero superiore alle persone che potrebbero decidere di andarli ad occupare. Ora, questo è lo stato dell'arte. Quali considerazioni fare su questo? Forse anche che c'è un cambiamento di attitudine generale e che riguarda anche la fascia più giovane della popolazione, tendenzialmente portata a considerare la dimensione del lavoro un po' meno rilevante nella propria vita. Io non lo so se è così, non ho la palla di vetro, non so cosa ne pensate voi, è anche in qualche modo molto più la vostra generazione che la mia, e quindi sarebbe anche interessante chiederlo ai ragazzi. Rimane il fatto, per non farla tanto lunga, che ci sono posti di lavoro disponibili che non si riesce a occupare. Bisognerà in qualche modo forse parlarsi fra tutti, e forse anche una grande radio come RTL serve a questo, perché ci sono molti ragazzi che preferiscono vivacchiare piuttosto che mettersi in gioco davvero con un posto di lavoro magari un po' scomodo. L'appello che tu ricordavi di grandi ristoratori è quello che pochi hanno voglia di fare il lavoro al ristorante, che è un lavoro che, parliamoci chiaro, significa sacrificare quasi tutte le serate della settimana.
Sì, e non solo, anche giorni di festa, insomma è un lavoro che richiede in generale tantissimi sacrifici, e forse quello dipende dallo stile di vita che poi si vuole condurre. Insomma, è un argomento abbastanza ampio anche per quanto riguarda i giovani. Sono sicura che, Roberto, che riusciremo ad approfondirlo anche nei prossimi appuntamenti, sempre in tua compagnia. Intanto ti ringraziamo per essere stato questa mattina con noi, a risentirci venerdì prossimo.
Buon fine settimana.
Il pensierino buono, quello che ci tira su, quello di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Ciao, invece la mia è molto semplice, perché è vecchia come il mondo. Servire due padroni è una vita da cani.
Servire due padroni, dice Don Mazzi, è una vita da cani.
Ricordatevi anche Arlecchino, servitore di due padroni, faceva una vitaccia.
Sì. Grazie Don.
Ciao.
Giletti 102.
Allora, grazie per essere con noi anche questa mattina. Siete su RTL 102.5, la prima radiovisione italiana. Bentornati. Nuova puntata di Giletti 102.5. E allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Stefania, buongiorno Luigi. La notizia è Biden continua a aumentare l'ammontare, no, dei dollari, dei milioni di miliardi di dollari per investire in questa guerra. Investire in questa guerra, anche l'Italia ha deciso di inviare ulteriori armi, ha secretato però l'invio. Ma da un lato i sondaggi fanno capire che la maggior parte degli italiani siano contrari agli invii delle armi. Allora vogliamo vedere chi ci chiama, cosa ne pensa, Luigi?
Se sia giusto o meno inviare queste armi, perché poi non tutti sono d'accordo, qualche sondaggio l'abbiamo letto, e soprattutto c'è qualcuno che pensa che inviare armi possa in qualche modo, perché questo l'abbiamo sentito, molti dei tuoi ospiti alla 7 l'hanno detto, Massimo, inviare armi prolunghi, non dico le sofferenze degli ucraini, ma almeno prolunghi la guerra. 02 25 15 15, vogliamo sentire voi su questo. Vi aspetta in regia la nostra Valentina Iannicelli. Buongiorno Vale.
Eccoci, buongiorno a tutti.
E poi insieme a lei in regia Andy Ceccarelli, qui a Milano Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Stefania Iodice, buongiorno.
Rieccoci, buongiorno e buon venerdì.
Vi aspettiamo anche al 378-378-1025. La domanda che poi Massimo farò anche a te è se, siccome è un diritto difendersi e la sovranità territoriale dell'Ucraina non è una cosa che dobbiamo mettere in discussione, sei d'accordo almeno su questo?
Non...
No, sì o no, sei incerto.
Sei un po' malizioso, no. ma ovvio che sono d'accordo, ovvio. Lo sappiamo, è giusto quello che dici e sostanzialmente non si può dire diversamente, chi lo dice non ha capito niente. Io sono preoccupato perché vedi, anche quando va il segretario generale dell'ONU arrivano i missili, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non torna nella... Io sono sulla linea di Macron, l'ho ridetto e lo ribadirò sempre, sì. bisogna trattare, qui vedo solo invio di armi e questo mi preoccupa.
300 secondi con
Alan Friedman. Benvenuto Alan, buongiorno.
Sì.
Ok, allora abbiamo qualche problema di connessione, vediamo se la connessione ci assiste, riproviamo.
Però si vede, io lo vedo.
Mi sentite?
Sì,
mi sentite? Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, questo prezzo del futuro, il titolo del libro, del tuo libro, ecco, qual è il prezzo del futuro? Perché arrivano molti messaggi in questo momento, siccome ci chiediamo se bisogna aumentare l'invio delle armi, se sono d'accordo, molti chiedono, ma chi è che paga le armi? Ecco, il prezzo del futuro. Qual è, secondo te, in questo momento? Un prezzo alto?
No, il prezzo del futuro si può rispondere in due modi. Si può parlare del prezzo della guerra, che è alto sicuramente, perché dobbiamo tutti fare dei sacrifici e probabilmente ci sarà anche a un certo punto un embargo petrolio e poi un embargo gas, quindi allacciamo le cinture. Ma il prezzo del futuro per l'Italia, stranamente, grazie a questi 200 miliardi di soldi del PNRR, può essere non tanto alto, basta che siamo tutti consapevoli che se sfruttiamo questi soldi si può anche salvare l'economia grazie a questi soldi europei per una volta. È strano, la PNRR era creato per altre cose, la transizione ecologica e digitale, ma il prezzo del futuro è cercare di essere partecipi, Massimo, di essere consapevoli che se l'Italia si resta solidale e unita si può farcela.
Ecco, ma scusa, perché poi è chiaro che uno si pone una serie di domande. Un paese come il nostro, abituato tra virgolette a star bene, a non far sacrifici, a non aver mai conosciuto la parola guerra in modo... personale, in prima noi siamo una generazione che, se Dio certo. vuole, non l'ha conosciuta. Ecco, è pronto a cambiare mentalità?
No, questo è il problema, perché io, lavorando con Nando Pagnoncelli su questo libro, mi ha fatto un sondaggio, mi ha aiutato e abbiamo capito che 80% degli italiani hanno smesso di sognare, non vogliono cambiare, sono resistenti al cambiamento perché noi tendiamo a difendere i diritti acquisiti più che i doveri. Però questo momento importante è diverso e secondo me in momenti di emergenza gli italiani danno del meglio.
Quindi nel momento di emergenza forse saremmo in grado di spendere i soldi del PNRR, perché io ho anche delle preoccupazioni, perché tu sai bene come esperto di economia che uno dei grandi interrogativi, punti interrogativi italiani,
sì, sì. No,
è stata
anche io
l'incapacità di spendere i soldi che arrivavano dalla UE. E perché, se siamo stati incapaci fino a ieri di spendere tutto quello che avevamo in pancia, oggi con tutti questi miliardi che arrivano, che dovranno arrivare, eccetera, perché oggi siamo in grado, se non lo siamo stati prima? Io ho paura che questa politica, che non ha fatto un cambiamento di riforme negli ultimi 30 anni, per paura di andare contro di perdere voti, oggi non lo so se riesce a farlo con tutto questo caos. Non lo so, vedi tu, rispondi tu.
Ti rispondo in modo succinto. Hai ragione che la difficoltà di spesa è grandissima. Nel mio libro, Il prezzo del futuro, spiego proprio questo, che si spenderà forse solo 60-70% dei 220 miliardi proprio perché il governo non ha fatto abbastanza a coordinare con le regioni, con le enti locali. E la burocrazia è un problema enorme. Però io, americano Massimo, mi sono detto, ma se spendono solo il 60% di questi soldi è un fallimento. Poi il mio cervello italianizzato è entrato e mi sono detto, ma no, se riescono a spendere dei soldi per l'Italia sarebbe già un trionfo. Quindi è tutto relativo, eh?
È tutto relativo, però sai, tra il 60 e il 85-90% sono miliardi di incapacità che non arriviamo, per incapacità che non arriviamo a spendere. Chi dice che siamo succubi del pensiero americano in questa guerra? Io penso che l'America stia dettando le linee e l'Europa purtroppo mi sembra molto debole, anche, iniziano anche delle spaccature. Questa dipendenza dal pensiero americano non lo trovi un po', siccome si combatte in Europa, io ribadisco che francamente vedere un'Europa così debole mi preoccupa. Tu sei americano, ma un po' sei italiano, quindi raccontaci un po' la tua visione.
Ecco Massimo, tu sai che io sono americano, ma sono anche critico del mio governo, e quindi è vero che Biden è debole, Biden è goffo. Io direi però che in questo momento l'America sta dando, da ieri Biden ha annunciato 30 miliardi di euro per dare 5 miliardi di euro al mese a Zelensky, e l'ha detto così si va avanti per 6 mesi. Allora uno come Michele Santoro dirà, ma no, vedi che gli americani finanziano la guerra, e uno come me direbbe, sì è vero, ma cosa vogliamo fare? Dire a Zelensky di arrendersi, che non mandiamo più armi e che lui deve accettare che diventa una parte della Russia? Secondo me, Massimo, è qui, è un momento che nel mio nuovo libro è molto importante, si dice, io scrivo e dico, ma quanto vale la pace a noi? 1, 2, 3 punti percentuali del PIL? Quanto siamo disposti a pagare?
Il prezzo del futuro.
Ecco.
È il prezzo del futuro, però è il prezzo del presente in realtà.
Il prezzo del futuro può essere che noi avremo una recessione grazie a un embargo del gas. Ci piace o no, ma ci piace di più che il prossimo territorio che Putin, a cui Putin mira, non è Donbass, ma il lago di Como?
Perfetto, Luigi, vai.
La domanda, Friedman, è questa. Siccome negli ultimi giorni, anzi 2 giorni fa, quando il segretario dell'ONU Guterres è stato a Mosca, Putin ha ribadito forse il suo obiettivo, ha detto senza Donbass e senza Crimea un accordo è impossibile trovarlo. Allora, se fosse quello, cioè se Putin, tra virgolette, ripeto, tra grandi virgolette, si accontentasse di quei territori, Zelensky dovrebbe dire sì, piuttosto che, insomma, per far finire la guerra subito, potrebbe cedere quelle terre?
Alla fine lo so che questa idea che si dà al Donbass e in Crimea a Putin e tutto andrà bene. Ma io per un sabato mattina mi dispiace dire questo, ma io temo che Putin non si accontenterà con questo, e temo che se l'Europa concede, o l'America concedesse a Putin territorio, significa che qualunque paese può fare un'invasione e ritagliare anche una fetta del paese vicino. Non è l'Europa che vogliamo, questo.
Poi da settimane si parla, quando si appunto si accenna al conflitto, si parla del conflitto tra Russia e Ucraina, di una data, il 9 maggio, una data indicativa secondo la, entro la quale dovrebbe terminare questo, questo conflitto. Ad oggi questa ipotesi sembra essere sempre più poco realistica, come verrebbe da dire. Proprio lei in primis ha di recente dichiarato che c'è il rischio che questa guerra possa durare anche oltre un anno.
Sì, temo, come scrivo nel libro e anche parlando con funzionari dell'amministrazione Biden a Washington, purtroppo la maggior parte dei consiglieri di Biden mi dicono che pensano che si andrà avanti tutto l'anno, perché vogliono opporsi all'idea di concedere a Putin una vittoria. Io non credo che le armi americane e europee stoppino Putin, ma possiamo fare una cosa, possiamo negare a Putin una vittoria. E a quel punto cosa fa lui? Non usa la bomba nucleare, perché Putin è tante cose, ma non è insano, non è matto. E quindi se non usa la bomba nucleare e non c'è il rischio di una guerra nucleare, siamo davanti a una specie di impasse, un muro contro muro.
E intanto si vendono le armi. E intanto si vendono armi, miliardi di armi. Io penso che, lo sai, io sono un uomo molto legato agli Stati Uniti, alla libertà e quant'altro, però penso che in questo momento bisogna pensare davvero ad andare duramente da Putin in modo serio, forte, con un uomo europeo, e vedere perché. A me arriva notizie che qualcuno non abbia voglia di andare avanti sul serio sulle trattative, si alzi sempre l'asticella dalla Turchia.
Posso chiederti, Massimo, se tu fossi l'ONU e tutti hanno detto
io non credo più all'ONU, l'ONU interviene solo quando gli conviene, interviene ai diritti di veto di un sistema arcaico.
Cosa dobbiamo capire dal fatto che Guterres, segretario generale dell'ONU, arriva a Kiev ieri, Putin bombarda,
certo, ma questo
contro Kiev mentre in visita il loro.
Questo sono, non so, io penso che questa guerra andava fermata col trattato di Minsk, non è stato fatto ed è un errore grave che pagheremo a un prezzo altissimo, perché per me è giusto, come dici tu, facciamo sacrifici. Sono due anni che l'Italia, il mondo fa sacrifici con una situazione demenziale che ha bloccato l'economia, e adesso la dobbiamo fare per la guerra in Ucraina. Sarà durissimo, perché quando tu hai dei paesi esposti come perché l'America fa bene, è facile per l'America, ha tutte le risorse energetiche,
tutta l'energia, l'Europa soffre di più,
questo è il punto. Tagliamo il gas russo in un mese, ci raccontano che entro un anno, ma no, ma dov'è la verità? La verità non è quella, sappiamo benissimo che ci vorrà almeno due anni per renderci autonomi dalla Russia, almeno due anni di sacrifici, la vedo dura, ecco, io la vedo così.
Con rispetto direi due cose. Uno, nel libro Cingolani mi conferma che non è due o tre anni, ma anche in 18 mesi che l'Italia può essere libero dal gas russo. Questo è da vedere, certamente.
Insomma, due anni, insomma, 18 mesi sono quasi due anni.
Cosa succederebbe se fra qualche mese o settimana ci fosse un embargo del gas russo? La Germania andrebbe in tilt, in grande recessione. L'Italia un po' meno, perché ricordiamo che l'Italia è meglio messo della Germania e ha già con Cingolani firmato contratti che rappresentano quasi due terzi del.
Sì, ma ho capito, ma qualcuno vede le bollette che stiamo pagando come aziende, come in Italia.
Senza ristori. Ristori dal governo Draghi non si va avanti per le famiglie.
E la rivoluzione sociale è dietro l'angolo, perché alla fine.
Giusto.
Vai, grazie Alan Friedman. Il prezzo del futuro, nave Teseo, vai Luigi.
Grazie
ad Alan Friedman. Prima di tornare al telefono, ci sono i vostri messaggi, SMS, WhatsApp e tweet.
E come sempre, i nostri argomenti dividono in due parti completamente il nostro pubblico.
Per fortuna.
C'è chi ci scrive.
Non siamo ancora una dittatura di pensiero, RTL è libera.
Esatto, si esprimono liberamente. Per quanto riguarda la possibilità di inviare armi, ci scrivono al 378-378-1025, ma quali armi dobbiamo inviare? Giusto aiutarli, ma senza l'invio di armi. Invece, contrariamente, ci scrivono.
Ma il problema è che loro hanno bisogno solo di armi. Sì. Cioè, se non gli invii le armi, i russi, se non ci fossero stati invii di armi, i russi sarebbero già a Kiev tranquillamente.
Poi ancora te ne leggo altri, cioè, perché ce n'è uno che riguarda anche te, quindi tieniti pronto.
Solo uno.
Per il momento, favorevole all'invio di armi, la follia ha portato alla guerra, per cui difendersi è un diritto. Se fosse capitato a noi italiani, adesso di cosa staremmo parlando? Il messaggio invece è rivolto a te, dice: Giletti, ma cosa dici? Non siamo pronti, noi italiani non siamo pronti al sacrificio. Ma se è una vita che facciamo sacrifici per questo maledetto debito pubblico, siamo il paese più tartassato di tasse in Europa.
Ma forse non le è chiaro cosa ci aspetta allora, perché se lei mi dice che siamo, che viviamo da anni in sacrifici, ma insomma, io sinceramente questo pensiero che lei esprime ci fa capire come nessuno abbia veramente intuito dove andremo a finire. Quando i vertici parlano di sacrifici importanti, preparatevi, che quando tu inizi a perdere il PIL e vai sotto PIL 3, 4, 5%, perché quando ti dicono si può fare un sacrificio, si perde 2%, 3%, ma su economie che sono già statiche, vuol dire tanta roba, quindi altro che mettersi il golfino la sera anziché... Preparatevi, perché questo è... Io sono molto preoccupato perché nessuno capisce dove stiamo andando a sbattere. Questo è un rischio enorme.
Non è solamente l'abbassare di un grado, due gradi la temperatura di casa.
Anzi, già su quello c'è chi dice: ma perché, per come? Non usiamo più i condizionatori. Ma benissimo, ma non è solo quello. Non è solo quello, sarà molto peggio. Non ci sarà più la capacità di spendere, l'inflazione si mangerà tutto, come si sta mangiando tutto, perché ormai, guardate, siamo quanto? All'8% mi sembra, l'inflazione. Vedete i prezzi quanto schizzeranno quest'estate. Questi sono dei ragionamenti che vanno fatti.
Che vanno fatti insieme a voi. Per parlare con Massimo Giletti, 02 25 15 15, chi abbiamo, Valentina?
Eccoci, allora abbiamo Claudio, ci chiama da Trapani e ci spiega perché invece secondo lui è indispensabile mandare armi.
Buongiorno Claudio, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Guardi, io mi sono trovato, ecco, molto d'accordo con quello che ha detto Finman, chiaramente con qualche... La guerra che sta affrontando l'Ucraina secondo me è qualcosa di più ampio rispetto a quello che si vuol pensare. L'invio di armi secondo me è necessario per una semplice ragione: la difesa della democrazia e dei valori occidentali. Perché questa guerra non è solo una guerra al popolo ucraino, la volontà di Putin, cioè, secondo me il disegno criminoso di Putin è più ampio rispetto a quello che si vuole.
Guardi, quando ero sotto le bombe mentre stavo a Odessa c'è stato un attacco. E io ho detto, attenzione che questo evidentemente non è una guerra che riguarda solo l'Ucraina, riguarda tutto il mondo, riguarda proprio la democrazia contro un sistema totalitario. Detto questo, però, se noi continuiamo solo a mandare armi e non a agire a livello diplomatico come Europa, lasciando tutto sempre nelle mani degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, francamente mi fa incazzare come europeo, perché la guerra qua in Europa non è né in America né in Cina, e se permette io vorrei fare qualcosa di più che mandare armi.
La posso interrompere un attimo? Guardi, sì. La questione è più complessa, perché se lei mi insegna che se si deve negoziare o si deve trattare con una persona di buon senso, è chiaro che si può raggiungere un accordo anche in tempi brevi, ma quando sostanzialmente si va a trattare con qualcuno che ha dimostrato più volte con le esternazioni pubbliche...
È chiarissimo, Claudio, devo interromperla perché purtroppo non la sentiamo bene. Comunque è chiaro, insomma, il ragionamento è se la trattativa si fa con una persona che sia disposta a trattare.
Quella persona aveva fatto firmare dei trattati nel 2014, poi non sono stati mantenuti, Luigi.
Massimo, queste sono le stesse frasi. Sono le stesse frasi.
Però dobbiamo parlare di queste cose, sì. Se no ci raccontiamo quello
ma
che ci fa comodo.
Ma le tue frasi sono le stesse, e ringraziamo Claudio, che utilizzano coloro che giustificano l'invasione, che
ma
la chiamano
io non giustifico nessuna invasione. Quelle immagini, sono stato là a documentare i morti, quindi io sono assolutamente dalla parte ucraina.
Ma se continui a ripetere che però c'erano degli accordi,
allora abbiamo sempre ragione noi occidentali.
No, però non rispettare gli accordi giustifica un'invasione militare.
Cioè possiamo distruggere Baghdad con 800 missili in una notte, però i russi non lo possono fare. Perché anche noi abbiamo distrutto Baghdad, 800 missili in una notte, noi europei, raccontandolo la favola che c'erano le armi di distruzione di massa che non ha mai nessuno trovato. E tutto il mondo era lì, abbiamo bombardato o no Belgrado per difendere il Kosovo? e nessuno ha fiatato. Attenzione a come leggiamo la storia. Poi io ti ripeto, condanno la Russia, perché non c'è altra possibilità di condanna. Però se continuiamo solo a inviare le armi e alzare l'asticella della diplomazia, è un segnale che non mi piace come europeo. Io non voglio lasciare l'Europa in mano alle decisioni degli Stati Uniti e di altri paesi. Sono europeo e vorrei un'Europa più forte. Tutto qua.
Allora, sulla questione diplomazia ci torniamo tra pochissimo. Intanto da Savona c'è Andrea. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, RTL 102.5 anche mia.
Grazie Andrea.
È un piacere poter intervenire, vi ringrazio. Io sono d'accordo con quello che ha detto il dottor Dilli, nel senso non saprei esprimermi su una questione che secondo me è molto 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 più grande di quanto noi possiamo immaginare. È un dramma che non dovrebbe esistere, però penso che inviare solamente armi non possa essere la soluzione. Io credo che ci voglia una coesione, io non penso solo europea, dottor Giletti, ma mondiale, per porre fine a questo conflitto, attraverso la diplomazia, attraverso degli incontri, attraverso l'economia, perché condivido quello che lei ha detto. Noi siamo anche ricattati da un fabbisogno energetico e di materie prime che la Russia ci fornisce. Non abbiamo un'autonomia, un'autosufficienza energetica, stiamo andando a elemosinare in Angola, in Congo, da una parte e dall'altra, a gestire sempre un'emergenza, e noi viviamo di questo ricatto. Quando il mondo secondo me cambierà, è già cambiato, perché gli equilibri di prima non saranno quelli che ci sono adesso, non saranno quelli di domani, e magari ci si rivolgerà a un asse cinese indiano che conta miliardi di persone a fronte di poche centinaia di milioni che sono in Europa. Quindi io credo che ci si debba mettere tutti insieme, il mondo intero, la Cina, l'Europa, gli Stati Uniti, la Russia, l'Ucraina, per trovare una soluzione e porre fine a questo conflitto, intanto dal punto di vista umanitario, poi per le conseguenze che io temo possano verificarsi a livello bellico sul territorio ucraino, ma temo anche altrove, perché un'escalation di questo tipo io non so dove possa arrivare. Poi ripeto, sono cose talmente grandi che non sono in grado di valutare e gestire. Questo è il mio pensiero e vi ringrazio della possibilità.
Grazie a lei, Andrea. È chiaro che poi quando si dice, anche tu Massimo prima hai detto, secondo me in maniera forse un po' troppo facile, però serve qualcuno che vada a parlare duramente con Putin. Ok, va bene, e chi? Ci è andato il segretario dell'ONU Guterres?
Ma tu capisci? Ma ho capito, ma noi lasciamo la trattativa a Erdogan. Ma com'è possibile? Ma voi vi rendete conto che l'Europa non esiste? Macron adesso era impegnato nelle elezioni, ma dove siamo? Cioè non possiamo, ma abbiamo mandato il cancelliere austriaco, con tutto rispetto all'Austria, ma è andato a titolo personale a fare un viaggio a Mosca per sentirsi prendere, cioè dai.
Insomma, servirebbe qualcuno che parli a nome di tutta l'Europa.
Se tu pensi che Erdogan sia la persona giusta, benissimo, facciamo fare Erdogan, ma Erdogan da chi piglia ordini poi alla fine per chiudere la trattativa?
Ripartiamo proprio da qui, forse c'è qualcosa. Prima ancora un po' di vostri messaggi.
Ci scrivono: in guerra si usano le armi, giustamente anche le sanzioni, però armi costi quel che costi, indirettamente siamo anche noi in guerra. Poi ancora ci scrivono: non sono d'accordo all'invio di armi, è una forma di intervento indiretto, ancora si deve armare pesantemente l'Ucraina, per cui ci sono veramente tantissimi pareri discordanti e ci sono anche tanti messaggi, Massimo, in realtà rivolti a te. Ci scrivono: ascoltare le parole di Massimo vuol dire essere sottomessi al sistema e ai paesi forti, ai paesi che sono forti.
Perché con questo tono scettico lo leggi?
No, volevo una sua risposta.
Sentiamo Massimo, apriamo il microfono di Massimo, eccoti.
Sì. Sono contrario al modo di ragionare americano in questo caso, è un paese forte mi sembra.
Beh, oddio, mi è risembrato, che dipende dalle posizioni, perché un po' anti-americano dalle parole di prima ci eri anche sembrato.
No, io non sono anti-americano, io trovo che la guerra non sia, sia un passaggio inevitabile in questo caso, perché quando una Russia invade un altro paese devi intervenire. Ma l'Europa, forse non mi capite, l'Europa dov'è? È possibile che in tutti questi mesi, perché ormai stiamo andando verso il terzo mese di guerra, non si sia individuato un uomo forte in Europa?
Allora te lo chiedo io, chi è questo uomo o donna forte? Chi è? È la presidente
vedo
della
che l'Europa
commissione.
È divisa, perché quando Macron dice dobbiamo parlare con Putin, gli altri stanno in silenzio e si accodano alle decisioni degli Stati Uniti. Se io appartengo a un sistema, al sistema del ragionamento, che cosa sono i paesi forti? Cos'è, che vuol dire sono sottoposto al paese forte? Se vado a criticare proprio gli Stati Uniti per questo modo di fare, io penso che bisogna inviare le armi, bisogna sostenere l'Ucraina, ma al tempo stesso non bisogna lasciare nelle mani di Erdogan la discussione, punto. Erdogan non era quello contro tutto il mondo sparava, diceva ah come, Erdogan è quello che è entrato in Siria con i russi, fianco a fianco, ha devastato la Siria, Aleppo, tutto il resto, ma di che cosa stiamo parlando? Adesso ci fa comodo usarlo per cosa? Come paglia, così, per far vedere che c'è una trattativa, ma chi la decide la trattativa? Secondo voi davvero è l'Ucraina che si siede a un tavolo con la Russia a decidere, o sono i paesi forti che decidono cosa chiedere alla Russia? Questo è il discorso. Dai, su, non facciamo, non giochiamo sulla guerra. Fate battute, ma non sulla guerra.
Le vostre voci al telefono allo 02 25 15 15. Andiamo in regia dalla nostra Valentina.
Vi presento Lino, ci chiama da Lecco, e anche lui pone l'accento su quanto Putin sia un interlocutore difficile per trovare una soluzione.
È così, Lino? Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Gilletti.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie buongiorno. Valentina di avermi concesso di parlare con voi. Allora, il detto dice: chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. Putin è il lupo, non ha paura di nessuno e soprattutto non vuole trattare con nessuno. Non c'è nessun uomo che può andare a parlare con Putin, perché lui non vuole trattare, vuole solo dimostrare che la sua nazione, la Russia, è una grande Russia e vuole essere uno zar, insomma, come è chiamato.
E quindi l'unica strada è quindi non andare.
Cioè, non è l'unica strada, è lui che non vuole altre strade, quindi è inutile che mandiamo. Poteva essere Berlusconi, con cui lui ha avuto anche un rapporto, diciamo, di amicizia, che poteva parlargli, ma Berlusconi ormai non è più cioè è in politica, ma non è più, non fa parte più del governo. Però anche lui non avrebbe ottenuto nessun risultato, perché
ma Berlusconi stesso ha detto: sono un po' deluso da Putin, pensavo fosse diverso, quindi è sulla sua strada. Però vede, gli accordi si fanno con i nemici. Se siamo tutti insieme sulla stessa linea, non abbiamo bisogno di fare un accordo, un contratto, devi comunque parlare col nemico, come da un punto di vista di forza. Adesso abbiamo inviato le armi, abbiamo fatto la guerra, stiamo rendendo la vita difficile ai russi in sul territorio ucraino, però poi non possiamo lasciare solo le armi, perché se continuiamo a lasciare le armi, questa guerra durerà all'infinito. E non credo sia interesse di tutto il mondo avere la guerra all'infinito, o forse interesse di chi vende il gas al posto dei russi, o le armi, le grandi aziende di armi che le vendono. Io non lo so chi gestisce l'economia del paese.
Sì, allora non c'è nessun sordo di chi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Putin non mi sembra che voglia sentire ragioni.
Allora cosa facciamo? Va bene, lei dice è inutile andare da Putin, quindi aumentiamo l'invio di armi, aumentiamo il livello di guerra.
No, aumentiamo la resistenza ucraina, perché sennò se li lasciamo solo, questi li, diciamo, li ammazza tutti.
Chiarissimo. Grazie Lino.
Adesso lo sta facendo questo.
Buona giornata Lino, grazie.
Grazie Lino, quando. Buona giornata.
Giustamente più di uno dice, ok il dialogo, ma se quello dall'altra parte non ci vuole parlare con me, non vuole parlare con Erdogan, non vuole parlare con la von der Leyen, non vuole parlare con Guterres, quale dialogo possiamo mai instaurare? A Roma, Massimo, buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto RTL anche mia, vi ascolto sempre.
Grazie Massimo.
Volevo dire, io sono contro la guerra, sarei contro l'invio di armi, sono sicuramente per trattare, però penso che per trattare bisogna avere, come si dice, la forza di trattare. Vi faccio un esempio: se qualcuno entra in casa mia armato e mi dice questa oggi è casa mia, io gli dico aspetta un attimo, trattiamo un attimo, però sto col manico della scopa, quello a me mi dice che vuoi trattare, io sono armato, sto a casa tua, punto. Quindi io sono sicuramente per trattare, ma prima dobbiamo, secondo me, metterci in condizione di trattare, altrimenti come fa?
Sono già due mesi che si fa una guerra con costi molto alti. Mi sembra che la trattativa, cioè i russi fanno fatica, perché ovviamente non usano tutte le armi che hanno, ma in questa guerra convenzionale di trincea, di fanteria che si sta vivendo, di attacchi città per città, cosa facciamo allora? Io, la domanda è solo questa: se pensiamo di risolvere con le armi, allora non dobbiamo essere ipocriti, andiamo dentro anche con i nostri soldati. Se invece vogliamo fare la guerra per delega, sosteniamo gli ucraini, Però questa guerra va all'infinito e i costi economici saranno pesantissimi, cioè dobbiamo prepararci a pensare questo. I miei ragionamenti tentano di far capire a tutti che se andiamo avanti i costi economici per l'Italia e non solo per l'Italia saranno molto alti, anche per la Russia ovviamente, perché le dico che il PIL russo doveva crescere del 3%, le stime parlano di un meno 12%, quindi Putin anche in casa sua doveva fare i conti con questa situazione. Però i russi sono abituati da una vita a fare tra virgolette sacrifici, non sanno neanche cos'è la libertà è intesa come la intendiamo noi. Hanno una televisione, raccontano una storia, vanno sempre in una linea, e la Russia è fatta non solo di Leningrado, la vecchia Leningrado, di San Pietroburgo e di Mosca, delle due grandi città, ma è fatta di una steppa infinita, di una pianura infinita, e lì il pensiero razionale arriva poco, arriva quello che arriva da Putin, quindi è complicato.
Grazie Massimo e buona giornata. Voliamo a Torino, abbiamo ancora un minuto da Fabio, buongiorno.
Sicuramente quanto definito Giletti è assolutamente, lo condivido, però bisogna fare anche altre considerazioni. Noi abbiamo i nostri politici che sul profilo energetico, quindi anche profilo petrolio, innanzitutto dovrebbero iniziare a pensare lo sfruttamento dei propri giacimenti presenti in Italia, e con questo mi riferisco.
Abbiamo perso il collegamento purtroppo con Fabio. Comunque sì, parliamo di questione energetica, e forse il tema era quello del adesso stiamo andando, per ovviare la mancanza di gas russo, stiamo andando a prendere energia da diversi paesi, allora, ma invece ne avremo in casa nostra.
Sì, va bene, noi possiamo generare, possiamo portare a 6-7 miliardi probabilmente, ma tanto sai, lo fanno i croati per noi, perché noi abbiamo sempre detto no alla TAP, no a questo, no al buco, no a fare un paese dei no, l'Italia. Anche noi cittadini abbiamo votato no al nucleare, giusto o sbagliato, ma l'abbiamo votato, quindi oggi paghiamo le conseguenze di una mancanza di strategia politica sulla gestione.
Esatto.
Già nel 2015, quando ci fu la crisi ucraina, si erano usciti questi problemi e non abbiamo risolto, quindi cosa volete?
O comunque di diversificazione. Allora ci salutiamo con ancora alcuni messaggi, sì. Alcuni anche simpatici, se così si può dire, altri invece sull'invio di armi, alcuni contrari.
Ma sei ancora sul muro a Milano, che faccio un salto.
Ma tu non l'hai visto?
Come no? Ho messo The Wall apposta prima, poi mi sono dimenticato.
Spieghiamo.
Era una dedica per Santarelli.
Spieghiamo,
sì.
Parliamo.
No,
ancora.
È che Lorenzo Suraci ha fatto una strategia di campagna fantastica.
Bella,
in un momento
bellissima.
Anche complesso, investe sì. Questi personaggi come Luigi.
Di essere umani, esatto, di rappresentare, no, l'umanità.
RTL,
che
l'umanità.
E quindi Massimo, per te.
Luigi, lei la mettiamo su un muro di non so dove.
A Ponticelli.
A Ponticelli mi piace molto.
Io, anche a me.
Beh, mi piace. Un bel
barra
quartiere.
Ponticelli, entrambe.
Vabbè,
vivo,
insomma,
vivace.
Chi se ne frega? Insomma,
dove li
messaggi.
Mettiamo, Luigi? Dove ti mettono la prossima settimana? Su che muro ti mettono?
Su quello. Lasciamo perdere. Avevamo degli messaggi, Stefania.
Sì,
chiudiamo
così. Vediamo se ce la faccio ancora. Ritorniamo seri, in realtà, perché al 378 1025 ci scrivono: è inutile fare discorsi retorici sull'uso delle armi, fino a quando queste verranno costruite ci sarà sempre poi l'esigenza di utilizzarle. Poi invio o meno di armi, ci scrivono: pace senza se e senza ma, no all'invio delle armi, nemmeno per difendere un popolo civile, bisogna optare per la strada del dialogo.
Diciamo che ci abbiamo provato, insomma.
Allora Luigi dice che ci proviamo, io anche dico che ci proviamo.
Quindi,
l'auspicio
è che ci si riesca. Beh, chiaramente grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina. Questa e le altre puntate le ritrovate in podcast su RTL 102.5 Play. Grazie a Ricky Aristarco, Pio Ingegno, Andy Ceccarelli in regia. Grazie a Valentina Iannicelli, ciao Vale.
Grazie a tutti voi, a venerdì prossimo.
Grazie a Stefania Iodice e a Massimo Giletti, a venerdì prossimo.
Ciao
a tutti, ciao RTL.